Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Le indagini sull'omicidio di Massimo D'Antona si indirizzano sulla rivendicazione delle Brigate Rosse Partito Comunista Combattente. La ricostruzione di Claudio Giammarioli.
Passano poche ore e le Brigate Rosse Partito Comunista Combattente rivendicano l'omicidio, a sostegno del quale si dichiarano anche gli irriducibili tuttora in carcere. Il volantino è lungo 28 cartelle, per la precisione 14 fogli scritti su due facciate, ma questo si saprà solo tempo dopo. C'è la stella a 5 punte, mentre il ciclostile è stato sostituito dal computer. Ma a far ritenere attendibile il documento c'è il linguaggio. Unica novità, al posto del SIM, Stato imperialista delle multinazionali, c'è la BI, che sarebbe la borghesia internazionale. Uno stile talmente contorto e illeggibile che qualcuno ritiene che il documento sia stato originariamente scritto in inglese e poi tradotto. Ma accanto alla retorica c'è la sostanza, ovvero la spiegazione del gesto. Perché D'Antona? Il consigliere di Bassolino viene definito cerniera politico-operativa del rapporto tra esecutivo e sindacato confederale, formulatore e interprete della funzione politica del patto sociale. E il bersaglio vero delle BR è proprio l'accordo sul costo del lavoro del 1993. Non mancano naturalmente i riferimenti alla posizione filo-NATO della sinistra durante la guerra in Kosovo, uno degli elementi che probabilmente hanno accelerato il ritorno delle BR, e al tradimento di DS, partito che da comunista che era si è ora candidato a rappresentare gli interessi della borghesia imperialista. Il documento delle BR con la cronistoria dell'offensiva al cuore dello Stato. Una offensiva che continuerà. Due le fasi della guerra di classe. Prima la ricostruzione delle forze rivoluzionarie in vista della rinascita del Partito Comunista Combattente in Italia. Poi la costruzione del fronte antiimperialista combattente che aiuti la rivoluzione nel mondo.
E sulle modalità della rivendicazione l'allora direttore centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ansuino Andreassi, il 1 dicembre 1999 risponde così alle domande del presidente della Commissione Stragi, Giovanni Pellegrino.
Le BRPCC, dopo la prima diffusione del documento di rivendicazione contestualmente al delitto, lo hanno fatto rinvenire in più copie lasciate in luoghi pubblici a Roma e a Milano. Vi è stata poi un'ulteriore diffusione tramite posta ordinaria in direzione dei consigli di fabbrica, rappresentanze sindacali unitarie di varie aziende ed amministrazioni dello Stato. 26 aziende, tra cui l'Ansaldo di Legnano, la Zanussi di Pordenone, la Fiat di Torino, nonché tra gli enti pubblici il Ministero del Tesoro e l'ACI Informatica di Roma.
Ecco, questa diffusione della rivendicazione che ha coperto un arco temporale abbastanza lungo dopo l'omicidio può essere dovuta al desiderio degli autori dell'omicidio di far vedere che avevano un consenso molto più ampio di quello che effettivamente avevano? Cioè l'hanno fatto trovare in tanti posti di lavoro diversi?
No, non ritengo che sia una manifestazione di un consenso già dato alle Brigate Rosse negli ambienti di lavoro pubblici o privati. È invece un tentativo delle Brigate Rosse di attirare su di loro l'attenzione.
Dopo l'omicidio di Marco Biagi il 19 marzo del 2002, la sparatoria sul treno interregionale Roma-Firenze del 2 aprile 2003, con la morte del brigatista Mario Galesi e l'uccisione del poliziotto Emanuele Petri, si arriva agli arresti dell'ottobre e del dicembre 2003. Vengono così decifrati i nomi e i volti dei brigatisti.
Sono Cinzia Banelli, Roberto Morandi, Diana Blefari Merazzi, Laura Proietti, Federica Saraceni, Bruno Di Giovannangelo, Simone Boccaccini.
Per l'omicidio di Massimo D'Antona saranno delineate anche le funzioni dei brigatisti.
La cosiddetta squadra operativa offensiva è formata dai due militanti complessivi Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi. Sono loro i responsabili materiali dell'omicidio. Cinzia Banelli guida le operazioni. Con il walkie-talkie impartisce gli ordini a tutti i militanti. Laura Proietti si trova in via Salaria con funzione di palo. Restano ancora da decifrare la terza staffetta, presente il 20 maggio del 1999, e il ruolo di Francesca Saraceni.
Pochi mesi dopo, Cinzia Banelli, la staffetta dell'omicidio D'Antona, collabora con la giustizia e racconta i segreti dell'organizzazione. Ai brigatisti operativi, quelli che erano in via Salaria il 20 maggio del 99, gli era stata consegnata la cosiddetta scheda di ruolo.
Le schede di ruolo vere e proprie venivano preparate solo per l'azione finale, però normalmente nelle prove generali veniva apportata un facsimile di una scheda di ruolo, diciamo. Cioè erano brevi appunti in cui era segnato tutto quello che il militante doveva svolgere, meno dettagliatamente di una scheda di ruolo, di una scheda di ruolo vera e propria. Però anche in occasione della prova generale normalmente veniva dato un foglio stampato, già preparato dalla sede centrale.
Massimo D'Antona era stato pedinato nei mesi precedenti l'omicidio. Il professore era abitudinario, casa in via Salaria, ufficio di via Basento, il Ministero del Lavoro, le lezioni all'università. Cinzia Banelli ricorda come venivano scelti gli obiettivi dei terroristi.
Nella preparazione, nella decisione in merito alla, diciamo, a come si dovrà svolgere l'operazione, entrano anche altri fattori, quindi insomma il rischio il minore possibile di forze e anche altro, però il criterio generale è che i militanti che partecipano all'iniziativa partecipano anche alla preparazione e viceversa. Questo è un criterio in generale. Poi le scelte non si fanno in base solo a questo criterio, perché le ipotesi inizialmente, quando si iniziava a studiare un'operazione di qualsiasi genere, c'erano varie ipotesi ipotesi operative possibili che venivano scartate nel tempo, dopo averle verificate sul campo, per cui queste ipotesi potevano prevedere una persona in più o una in meno, per cui all'inizio non si poteva sapere quanti effettivamente avrebbero partecipato.
Dal 20 maggio 1999 Olga Di Serio, la moglie di Massimo D'Antona, porta in giro per l'Italia l'eredità di suo marito, e al giallo e nero dice no. L'Italia non l'ha dimenticato.
Mancanza di memoria direi di no, anzi posso affermare il contrario. Ci sono state innumerevoli commemorazioni nelle sedi istituzionali, cito il Consiglio di Stato, il Consiglio Superiore della Magistratura, nelle università, nelle sedi comunali, nelle sedi sindacali. Inoltre, ecco, sezione dei Democratici di Sinistra e dei circoli giovanili sono state intestate a mio marito, quindi direi proprio di no, non è stato dimenticato né dalle istituzioni né dai cittadini.
Per Olga Di Serio, così come per Marina Orlandi, moglie di Marco Biagi, Carol Bebe Tarantelli, consorte dell'economista Ezio Tarantelli, il percorso è stato difficile. Perché a volte la stampa sembrava perfino intufolarsi nella vita privata.
La pressione della stampa, soprattutto nel primo periodo, è stata molto forte, e quindi per me in un momento così doloroso, molto faticoso da sostenere. Ma naturalmente ero consapevole che era inevitabile di fronte a un evento così violento e drammatico che ha colpito molto duramente non soltanto la mia famiglia ma l'intero paese. Per il resto devo dire che l'atteggiamento dei giornalisti in generale è stato molto corretto e rispettoso della mia condizione, e soprattutto è stato veritiero rispetto alla figura di mio marito e al suo lavoro.
Thank you. E alla fine Olga D'Antona indirizza un messaggio di speranza rivolto soprattutto ai più giovani. È la memoria di suo marito Massimo.
Necessario tenere alto l'allarme sociale, il terrorismo sembrava ormai essere superato e invece ancora presente e rappresenta una minaccia per la vita di cittadini onesti e utili allo Stato, ecco questo ci tengo a chiarirlo, non rappresenta una minaccia per la democrazia, rappresenta una minaccia per la vita di cittadini onesti. E poi vede, scelgono sempre gli uomini migliori, Moro, Bachelet, Tarantelli, Ruffilli. Sanno scegliere. Per il resto, ecco, devo dire, per quanto poi riguarda una memoria storica, io dico che c'è bisogno di memoria, perché i nostri giovani, se conoscono la storia, attraverso i libri, non hanno vissuto la nostra storia recente, quindi è nostro dovere, nostro impegno far sì che loro questa consapevolezza la acquisiscano. Sta a noi raccontargliela questa storia.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.